E este lindo céu azul de anil emolduram a aquarela, meu Brasil.
Boa tardi, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'ultima puntata di Mitologia Popolare, la decima. È incredibile che sia già finita, perché mi sembra ieri che vi ho raccontato del Bot Corgiosa, che è stato il nostro primo viaggio insieme, diciamo così. Per chi non lo sapesse, in questa trasmissione racconto un po' il bellissimo e complesso mondo del folklore brasiliano. Io mi chiamo Loretta da Costa Perrone, sono brasiliana e questo lavoro si ispira in parte al mio podcast Lendas, ma va molto molto più a fondo, perché qui ho più tempo per spiegare meglio le origini dei miti, raccontare qualche curiosità anche sui cantanti e sui pezzi che mando in onda. Abbiamo visto 11 entità, non 10 come ho detto anche l'altra volta, perché c'è una puntata speciale in cui ne racconto due, e devo dire che abbiamo anche ascoltato appunto tanta musica brasiliana, spero bella e che vi sia piaciuta, e lo faremo anche oggi per l'ultima volta insieme, sempre fino alle 17:30. E cominciamo subito allora con Ney Rosauro, un percussionista che abbiamo già incontrato altre due volte, perché ha scritto delle composizioni per alcune entità del folklore e sono secondo me molto belle, soprattutto perché davvero sempre a mio parere riescono a esprimere proprio tutta la personalità dell'entità. Ed è sempre questa, secondo me, la magia della musica, che è una cosa incredibile. Então, pela última vez, sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Thank you.
questo era Neikosauro con un brano che dà il nome all'entità di oggi, che è A Mula Sem Cabeça, la mula senza testa, che nell'immaginario collettivo è una donna maledetta che di notte si trasforma in una mula. Il più delle volte, secondo me, è una vera e propria giumenta più che una mula, che al posto della testa ha delle fiamme e corre incessantemente tutta la notte travolgendo mortalmente tutto quello che le si para di fronte. È un mito che è catalogato dagli studiosi del folklore tra quelli primitivi e generali, perché si parla della mula già dai tempi della colonizzazione, perché, come abbiamo visto spesso, a portare questa storia in Brasile e in tutto il Sud America, come vedremo, sono stati gli spagnoli. E anche per questo mito, che è conosciuto davvero in tutto il Brasile, nel senso che io sappia, non esiste uno stato che non la conosca o che non ne abbia una sua versione. E a proposito di questo, come sempre, ci sono appunto diverse varianti, tipo in una la mula ha una testa che è uno scheletro da cui esce sempre il fuoco, quindi qualcosa tra le fiamme si vede, o altre in cui è completamente invisibile, e questa versione si avvicina molto al mito del cavallo fantasma, il cavallo fantasma, che è un personaggio del folklore fluminense, e si tratta proprio di un cavallo che nessuno vede, nel senso che si sentono solo i suoi zoccoli che vanno e il suo galoppo, e si vede anche una luce bianca che, man mano che questa entità si avvicina alle persone, la luce diventa sempre più bianca e abbagliante, e il cavallo fantasma, detto anche zumbi di cavallo, zombie di cavallo sarebbe la traduzione, si dice che siano le anime dei cavalli morti, ma questo appunto è un altro mito, che però è molto simile a una versione della mula. E tornando a lei, ci sono anche diverse versioni rispetto al quando avviene la trasformazione da donna a mula, e anche qui qualcuno dice tutte le notti, oppure nelle notti di luna piena, altri dicono solo nelle notti tra giovedì e venerdì, altri ancora dicono solo una volta ogni 7 anni, oppure qualcun altro che si trasforma solo nel periodo di Quaresima, che è il periodo, no, di 40 giorni che precede la Pasqua per i cattolici. E quindi insomma tante versioni davvero, e lo ricordo sempre, sono tutte corrette, perché è proprio così che funziona la mitologia popolare.
Saiu de madrugada, cascos na calçada, quem tava adormecido a escutou. Na noite enluarada, cruzou em disparada o lago onde a sereia se banhou. Correu a noite inteira, caminhos do sertão. Ouviu atrás do morro latidos de cachorro e o grito de um jaguar na escuridão.
Do céu as estrelas ouviram meu fado. Passei num roçado, cheguei num capim. Com olhos de fogo, passou a 2 metros gritando pra mim. Subi no véu da cachoeira, bebi a chuva que caiu. Virei fagulhas nos lajedos, pisei parede que se abriu.
Tão compridas e a boca de um abismo a esperar. Tropel na encruzilhada, canção mal assombrada, sujas com seus olhos de lua.
No céu as estrelas ouviam meu fado. Passei num roçado, cheguei num capim. Maria fumaça com olhos de fogo passou a dois metros gritando pra mim. Subi no véu da cachoeira, a chuva que caiu, virei fagulha com lajedos, cruzei parede que se abriu. No céu as estrelas ouviam meu fado, passei um roçado, cheguei num capim. Maria fumaça com olhos de fogo passou a dois metros gritando pra cima. No véu da cachoeira a chuva que caiu, virei fagulhas nos lajedos, cruzei parede que se abriu.
A mula sin cabeza, Lenini, una canzone che descrive proprio la mula, le sue caratteristiche e anche quello che fa. Bentornati a Mitologia Popolare, ho iniziato a raccontare appunto il mito della mula sin cabeza, una mula senza testa che è una donna maledetta che di notte si trasforma in una giumenta e che al posto della testa ha una torcia di fuoco. È conosciuta anche come Burrinha de Padre, che vuol dire asinella del sacerdote, o anche solo Burrinha asinella. E perché questa donna viene maledetta in questo modo? E questo ancora non ve l'ho detto. Ebbene, perché diventare una mula senza cabeza è il castigo riservato alla donna che ha avuto una relazione con un prete e che per questo appunto ogni notte deve pagare ed espiare i suoi peccati trasformandosi in questa giumenta enorme, potente e velocissima che corre incessantemente fino al terzo del gallo, fino al terzo canto del gallo. Si dice questo in alcune versioni, in altre si dice che debba attraversare 7 città e solo allora potrà tornare definitivamente donna fino chiaramente alla volta successiva. L'unico modo in cui la trasformazione poteva essere impedita era che il prete con cui aveva giaciuto la maledisse 7 volte prima della messa davanti a tutti i fedeli, quindi proprio una roba pubblica. E se questo non avveniva e quindi lei la trasformazione avveniva comunque, quando torna nella forma umana il mito dice che la donna poi si ritrovi a terra nuda, piena di ferite, lividi, bruciature, e anche questo serve secondo il mito sempre a ricordarle i suoi peccati. E faccio subito adesso un'osservazione su questo mito e sulla sua funzione, no? Lo abbiamo visto praticamente sempre che questi miti hanno una funzione originale pratica, diciamo così, cioè a volte per spiegare i fenomeni meteorologici nasce un'entità, altre volte l'entità viene creata da una questione pratica, tipo, non so, addormentare i bambini, giustificare gravidanze indesiderate, oppure come deterrente alla deforestazione. Ecco, in questo caso la mula sin cabeza più che nasce, direi che si espande in Brasile con una funzione di punizione morale proprio nei confronti delle femmine. E mi spiego meglio, no? Cioè, in origine il mito diceva che a diventare mula fossero le donne che avessero avuto relazioni prima del matrimonio, poi donne che si presentavano a messa vestite troppo bene o troppo agghindate e queste venivano additate proprio con il termine di bourrine, e oggi invece la versione più conosciuta è quella della donna che giace proprio fisicamente con un prete, ma in ogni caso e da qualunque prospettiva la si guardi, questo mito vuole avere il controllo sul corpo delle donne e sulle loro azioni, no? Inibendone la libertà sessuale e spaventandole anche per rafforzare in loro i precetti morali. E a proposito di questo vi leggo un piccolissimo estratto di un libro molto interessante su questo argomento che io ho divorato e che si chiama Il mostruoso femminile, il patriarcato e la paura delle donne. L'autrice si chiama Jude Ellison Sadie Doyle e dice: e così, mentre tiravano sul patriarcato, gli uomini hanno generato i mostri, quelle creature distorte, ripugnanti, fameliche, mutanti, il cui posto è al di fuori del patriarcato. Un mostro è un corpo che avrebbe dovuto essere sottomesso, ma che è diventato una smisurata minaccia. Un mostro è una donna che si è sottratta al controllo dell'uomo, e le storie di mostri ci permettono di cogliere in modo diretto la trama della dominazione maschile e della sottomissione femminile. Ecco, ed è così anche per la donna di cui parliamo oggi, no? Che di fatto è un mostro senza testa, cioè capite che questa donna perde letteralmente la testa, sia per un prete che poi fisicamente, cioè le viene proprio tolta, guarda caso, perché non ha saputo usarla secondo le regole e che quindi le viene appunto tolta insieme alle sue fattezze, al controllo che ha di se stessa e al suo ragionamento.
Tem um preço.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas a minha cobra.
Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ratatá.
Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque.
Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém.
Não sou atriz, modelo, dançarina.
Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda. corcunda.
Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é dos lugares.
Sou mais macho que muito homem.
Pagu, Rita Lee e Zélia Duncan. Rita Lee è stata una pioniera, una delle prime donne del rock brasiliano, che in questa canzone rivendica appunto un po' l'essere padrone di sé. State ascoltando Mitologia Popular, io sono sempre Loretta da Costa Perrone, sto raccontando il mito della mula senza cabeça e prima vi ho parlato dei mostri femminili, no? E adesso, collegandomi a questo, volevo raccontarvi invece delle origini del mito che, come dicevo all'inizio, vengono dalla penisola iberica. E per farlo, per raccontarvi di queste origini, mi rivolgo al sapere, per l'ultima volta, al sapere di Luisa Câmara Cascudo, antropologo e storico brasiliano, che nel suo libro Geografia dos Mitos Brasileiros ricorda che le ragioni che hanno portato i popoli iberici a creare un essere da cui usciva il fuoco dalla testa e che veniva usato per punire le donne con poca virtù, diciamo così, siano da cercare un po' in Europa, un po' in America, un po' in Asia, perché in alcuni di questi popoli c'erano storie di donne che in alcune società venivano trasformate in lupe, in tigri o in pantere, e in alcuni casi questa trasformazione era relazionata col trovare se stesse, cioè trovare un potere ancestrale e selvaggio nella natura, o era anche qualcosa legato alle pratiche religiose, cioè di certo non aveva questa funzione moralizzatrice, ma troviamo anche versioni in cui questa trasformazione ha un intento punitivo, no? Cioè quando le donne per esempio venivano accusate di irreligiosità, ossia mancanza di sentimenti religioso, ed è proprio così che arriva invece quando il mito approda un po' in Sud America e diventa quello che oggi conosciamo. Ma anche qui c'è un po' un'evoluzione che poi vi racconto. Adesso ci ascoltiamo Ausioni con un brano che si intitola Aloba, la lupa, e poi appunto vi racconto delle versioni di questo mito in America Latina.
Doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de dar minha vida. Mas olha, não pise na bola. Se pular a seca, eu detono, comigo não rola. Só de me entregar igual minha alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim. Nem precisa pedir perdão. Adoro sua mão atrevida. Ai, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, minha lei, você tem que saber. Você me trair, ganhar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói. Chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Ô mulher capaz, tudo pra te ver feliz. Estamos onde cortaram o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, eu nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer.
Aloba ao vivo, dal vivo, Alcioni, una donna straordinaria che non potevo non inserire nella playlist di oggi, visto che parliamo della mula senza cabeza e di tutti i significati che ha, soprattutto appunto rispetto alle donne. Vi avevo promesso che avrei raccontato di come il mito sia arrivato in Sud America, e allora partiamo da quello spagnolo, che era quello della mula dona, che era un essere della mitologia catalana, in cui si racconta di una fanciulla irriverente e molto poco religiosa, che per questo è stata maledetta addirittura dagli abitanti del suo paese e trasformata poi in una mula con una testa umana, quindi il contrario, i capelli al posto della criniera, sempre rappresentata con il seno sul collo, perché così si evidenziava bene il suo status di donna, e che dopo questa terribile maledizione vaga per le montagne unendosi a gruppi di mulattieri e altri suoi simili, no? Quindi altri muli, che però, non riconoscendosi in lei, si spaventano a morte al punto da gettarsi dai burroni. Poi questa leggenda arriva in America Latina con dettagli e nomi diversi, che sono Malora, Mula Anima e Mujer Mula, però tutte hanno sempre la stessa narrazione e soprattutto appunto la stessa finalità, che è quella di punire la donna considerata troppo irriverente o quella non abbastanza religiosa, non abbastanza fedele o non abbastanza riconoscente. E per esempio in Argentina e in parte dell'Uruguay l'alma mula è la leggenda di una donna che commise incesto con il padre, il fratello, con il prete del paese, insomma, e non se ne pentì mai, e per questo è stata maledetta da Dio, che l'ha trasformata in una mula molto pericolosa che calcia a morte chiunque le si avvicini e trascina con sé catene pesantissime e molto rumorose. Queste catene rappresentano il peso dei suoi peccati, quindi più sono pesanti, più è grave ciò che ha commesso. Sempre questa alma mula sputa fuoco anche dagli occhi e dalla bocca, e le sue grida di dolore si sentono anche da molto lontano. Invece in Venezuela c'è la Mujer Mula, in cui si dice che una giovane donna, dopo aver lasciato la sua famiglia a causa delle grandi difficoltà economiche in cui si trovavano, trova lavoro in un ristorante e riesce, diciamo, un po' più a risollevarsi economicamente, però non si rimette in contatto con la famiglia perché non voleva, cioè lei voleva andare avanti per la sua strada, no? E dimenticare un po' il suo passato. Però dopo qualche anno a questo ristorante si presenta una mendicante che è sua madre, che non sapeva che la figlia lavorasse lì, e la ragazza non la riconosce, la vede come mendicante e, temendo che questa signora andasse via senza pagare, la caccia senza darle da mangiare, quindi le nega un piatto caldo. E la donna addolorata, che invece aveva riconosciuto poi la figlia, va in una chiesa dove si confida con uno sconosciuto, e quest'uomo le dà una moneta con sopra la croce di Sant'Andrea, dicendole di tornare dalla figlia, pagare con quella moneta e dirle: tieni il resto per acquisire il malejo. E le spiega a questa signora che nella sua lingua fosse un modo per augurare ogni bene, no? La donna obbedisce, nel senso che lei voleva pagare, dire: guarda che io ce li ho i soldi, no? Quindi va, porge la moneta, ripete questa frase, e prima che la figlia potesse dire qualsiasi cosa, il volto della giovane si trasforma in quello di una mula, quindi solo il suo volto, quindi lei ha il corpo di donna e la testa proprio di mula. E si dice che ancora oggi la si trovi dentro a quella chiesa, che ci sia un velo bianco a coprirle il muso e che stia ancora cercando quell'uomo, convinta che la possa far tornare umana.
Thank you. Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby, há quanto tempo. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa.
Gal Costa e Caetano Veloso, siamo sempre a Mitologia Popolare su Radio Popolare e io sono sempre Loretta da Costa Perrone al vostro servizio per raccontarvi il folklore brasiliano. Oggi è l'ultima puntata e sto parlando della mula sem cabeça. Abbiamo visto le sue origini che arrivano dal Sud America e un po' tutto il suo viaggio, le sue origini, scusate, in Sud America, quindi che le sue origini sono spagnole e poi il suo viaggio la fa arrivare in Sud America e poi in Brasile, in cui in Brasile la tradizione di trasformare la donna in un animale si riconduce al castigo per aver avuto una vita sacrilega, una condotta sessuale che non è ammessa, o per aver tradito il marito, e tentato un sacerdote, cioè quindi punizione e moralizzazione. Sono queste le parole chiave di questo mito. Ecco, ma a proposito del sacerdote, cosa capita al sacerdote? Cioè, nel senso che io la prima volta che ho conosciuto questo mito ho detto, vabbè, se lei viene ridotta così, chissà lui cosa succede, no? Anche perché appunto lui ha fatto un voto a Dio, quindi se vogliamo è pure peggio forse la sua condizione, no? E invece niente, non capita niente a lui, se la vedrà con Dio in un altro momento. E perché? Perché lui ha, per questioni diciamo di lavoro, no? Le mani, il petto e la fronte unti da quello che viene detto crisma, che è l'olio della consacrazione. Nessun essere può ricevere la sua anima, perché sarebbe un oltraggio, ed è anche per questo che nel mito brasiliano del lobisomem, il lupo mannaro, che è sempre secondo Luiz da Câmara Cascudo, insieme alla lo mette sempre insieme alla mula sem cabeça, quindi li paragona, li mette proprio sullo stesso piano, perché c'è una punizione e una trasformazione. Gli unici a non potersi trasformare, dicevo, in lupi mannari sono proprio i preti, no? Perché appunto hanno questo olio della consacrazione. Questo però non vale, questa piccola parentesi sempre mia, per Stephen King, che a quanto ne so io è l'unico che nel suo Cycle of the Werewolf fa trasformare un prete in un lupo mannaro, no? E a proposito sempre di libri, film e serie, Fleabag secondo me non è altro che A Mula Senza Cabeza, per chi l'ha visto, se no non voglio spoilerare nulla. Quella del crisma, dicevo, quindi di questo olio, la parola crisma è una parola che deriva dal greco e significa unzione, ed è una tradizione, come avrete intuito, una tradizione di vari riti come il battesimo, la cresima, la consacrazione dei vescovi o delle chiese. Quindi questo è il motivo per cui lui è intoccabile, il prete. E poi, perché invece, è un'altra domanda, è proprio la mula ad accogliere lo spirito di questa femmina peccatrice? Cioè, perché non si trasforma, non so, in una rana? Perché proprio in una mula? E ce lo spiega ancora Luis da Câmara Cascudo, che dice che dal XII secolo i prelati, gli abati, i padri e anche i re sceglievano le mule per i loro spostamenti, per essere un animale resistente e sicuro, che avevano comunque un passo morbido e un'andatura instancabile. E poi perché, vabbè, i cavalli erano gli animali riservati ai militari e a volte anche alla nobiltà. Spesso infatti si vedevano pontefici ed eminenze cavalcare le mule, che quindi diventano molto presto l'animale di cui regolarmente le personalità della Chiesa si servivano, no? E quindi qual è il ragionamento? La mula era l'animale più vicino al prete, quindi per logica quello in cui meglio cucire il castigo di Dio verso la donna che si fosse unita al suo consacrato.
Una tigresa de unhas negras, iris cor de mel. Una mulher, una beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré, com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar. Ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão num lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, e estragando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. E quando os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966, e hoje dança no Frantic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré com alguns homens, foi feliz com outros, foi mulher que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tudo vai mudar. Ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que um leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Tigresa, Maria Bethania, come dicevo oggi, tantissime donne, tante canzoni sul mondo femminile e sulla sua forza. Questa è mitologia popolare e abbiamo esplorato quasi, quasi del tutto il mito brasiliano della mula sem cabeça, la mula senza testa, che è una donna che di notte si trasforma in una giumenta che non ha la testa, appunto, e che al posto della testa escono queste fiamme altissime e che corre incessantemente per tutta la notte. Si dice che quando una donna si rendeva conto di essere vittima di questa maledizione, insomma, che fosse toccato proprio a lei, facesse tutto il possibile per nasconderlo dai suoi familiari, sia per un senso di vergogna, ma anche perché quando diventava mula poteva aggredire e travolgere anche le persone a lei più care, no? Quindi metteva tutti a letto, si dice, no? Che la donna che si prepara, che la mula che si prepara alla notte, mette, si assicura che vadano tutti a dormire, lascia la finestra aperta, così poi può uscire e compiere il suo destino di mula. E quando si trova per strada, come già ho detto, è intenibile, sia per la sua forza incredibile e sia per il fuoco che le esce dalla testa, e in alcune versioni anche dalla coda le esce il fuoco, così lascia dietro di sé una scia totalmente di morte e di distruzione. Quindi questa mula va per strada e la si può incontrare, e se la si incontra cosa succede, cosa bisogna fare? Oggi domande marzulliane a mitologia popolare, ma rispondo sempre io, appunto. E allora incontrarla è davvero un grande guaio, perché si può morire sia per il fuoco, appunto, ma anche con un calcio, perché lei è, appunto, come dicevo prima, intenibile, i suoi zoccoli sono affilati come lame di rasoi, ma se si riesce riesce a nascondere, se ci si riesce a nascondere, la cosa più importante da fare è chiudere bene gli occhi e coprire le unghie, perché si dice che la mula sia molto attratta dal colore bianco che emettono queste parti del corpo umano e che lei poi di queste parti si nutra. Poi non chiedetemi come, visto che non ha la testa e quindi neanche il muso, ma così dice la leggenda. E poi questa donna non è condannata a trasformarsi nella mula senza cabeza per sempre, nel senso che ci sono due modi per rompere la maledizione, che ovviamente però sono molto 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 complicati. Cioè, il primo è quella di farla sanguinare, ferendola anche solo con un ago, quindi basta riuscire ad avvicinarsi o a lanciarle qualcosa e farla sanguinare. Però appunto questa possibilità è molto remota, perché appunto si presenta il problema di riuscire ad avvicinarsi all'animale, no? Il secondo è quello di toglierle il freno che porta al collo, e anche qui la possibilità è praticamente impossibile per gli stessi motivi di prima. E poi c'è pure il fuoco proprio sul collo, perché almeno se non è nella versione da cui esce fuoco anche dalla coda, magari se la prendi da dietro senza farti vedere riesci a, magari con una spada, una cosa appuntita, ferirla, ma toglierle il freno dal collo mi sembra veramente improbabile. Ma se però qualcuno dovesse riuscire a farcela, e secondo la leggenda è sempre un uomo, questo dovrebbe vivere per sempre nello stesso paese e frequentare la stessa parrocchia della donna liberata, il che è piuttosto demotivante e anche molto curioso, secondo me, il fatto che debba frequentare la parrocchia della donna liberata con cui, che è la stessa parrocchia frequentata dal prete con cui lei ha tradito il marito ed è diventata mula. Vabbè, insomma, tutto molto bizzarro. Poi appunto quello che vi ho detto all'inizio, che l'altro modo per impedirle di trasformarsi, e questo però è una cosa definitiva, è che il prete con cui lei è stata la maledica 7 volte prima di dire messa davanti a tutti. Però in tutte le versioni che prevedono la rottura, diciamo così, di questo incantesimo tra virgolette, una volta tornata alle sembianze umane, la donna, come già ho detto, però lo sottolineo perché è proprio una cosa che ha un grande significato se ci pensate, la donna appare alla comunità completamente nuda, pentita e piangendo, perché solo così potrà essere debitamente e definitivamente punita per i suoi peccati.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas.
Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pipa, Pans, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte.
Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte amor Betânia, Stevie Wonder andaluz, como que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk's Blues. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk's Blues. vaca de divinas tetas. Teu pão só para o oco, minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas.
Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí.
Ei, dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa seus plau. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa. Deusa de assombrosas tetas, gota de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas.
Vaca Profana, Caetano Veloso e Maria Gadù, siamo davvero alla fine di Mitologia Popolare. E prima di dirvi le ultime cose sulla mula senza cabeça nella serie Città Invisibile, come faccio sempre, volevo ringraziarvi per bene, perché ho ricevuto davvero tantissime parole di sostegno, non solo da amici ma anche da persone sconosciute che mi hanno fatto i complimenti e mi hanno seguita in questa avventura. Poi volevo ringraziare Monica Paes, che vi ricordo torna settimana prossima con Avenida Brasil, quindi ci sarà sempre un po' di Brasile su queste frequenze, meno male. Grazie anche a Nicolo Vecchia per la possibilità di avermi dato questa trasmissione, a tutte le persone anche che hanno lavorato quest'estate in radio per permettere a noi del palinsesto estivo di andare in onda, grazie di cuore. Grazie anche a Giuliano Dottori per il montaggio delle puntate e il sound design, che è opera sua come sempre. Grazie alla Ga e a Mia Main per l'affetto e il sostegno, perché non si perdono mai neanche una puntata. Ed ecco, ho finito i ringraziamenti e come promesso siamo al capitolo di Cidade Invisível, che è la serie su Netflix che vede come protagonisti i personaggi del folklore brasiliano, e ce ne sono tantissimi che ho raccontato qui, quindi se ve le siete perse, volete riascoltarle magari dopo aver visto la serie, le trovate sempre disponibili sul sito della radio. E allora Clarissi, che è un giudice, moglie di un membro della famiglia Castro, e la famiglia Castro ha delle attività illegali che hanno a che fare con il garimpo e con il disboscamento della foresta, ed è Clarissi costretta dalla cognata Deborah, che è un'altra entità meravigliosa, che è Maria Caninana, a prendere decisioni che favoriscano queste attività illegali. E Clarissi non solo si vergogna di questo, no? Cioè di essere manipolata dalla cognata, che ha ovviamente dei poteri ed è per questo che riesce a farle fare ciò che vuole, ma si vergogna moltissimo della sua condizione di essere una mula senza cabeça, perché lei ogni notte si trasforma, perché ha avuto una relazione con il prete Venanzio, che è il prete del paese, tradendo quindi anche suo marito. E si capisce quando sta per trasformarsi, perché compare un taglio di fuoco sul suo collo, e da lì si capisce che la trasformazione sta per avvenire. Settimana scorsa vi ho parlato della cuca e dell'importanza che ha la memoria in relazione a questa entità, e infatti è proprio la cuca che a un certo punto, col suo fare materno di cui appunto vi dicevo sabato scorso, riesce a scavare nella memoria di Clarissi, e lei si rende così finalmente conto che da un certo punto della sua vita in poi si è sempre sottomessa alla volontà degli altri, non riuscendo più a dire di no e soprattutto non essendo più se stessa in nessun modo. E anzi, l'unico momento, dice, in cui si è sentita davvero libera è quando ha intrapreso la relazione con Venanzio, che è il prete appunto, che però pure lui la rinnega dopo aver saputo che è la mula senza cabeça. E appunto, grazie alla cuca riesce a far pace con se stessa, capisce che non è affatto una maledizione, anzi è quello stato lì che la rende libera, e quando se ne rende conto si trasforma ed esce travolgendo tutte le persone che l'hanno costretta a sottomettersi. E rispetto a questo, a mio parere, lei che prima non riusciva affatto a controllare la sua trasformazione, che quindi poteva avvenire in qualsiasi momento, da quando invece si accetta decide di trasformarsi e quindi impara a controllare il suo potere e non a subire la maledizione, e soprattutto ci regala a un certo punto uno dei momenti secondo me più indimenticabili della stagione, in cui dice: io ho trascorso la mia vita provando a essere quello che le persone volevano che io fossi, ma ho scoperto che io non ho nessuna maledizione. Eu sou a mula e a mula sou eu. Io sono la mula e la mula sono io. Mamma mia, che momento e che potenza questa presa di coscienza di sé. Ed è questo che spero sempre per tutte noi, di riuscire a essere sempre mule sen cabeza, se lo vogliamo. E allora grazie ancora a tutti voi per essere stati con me, chissà, magari ci risentiremo, lo spero tanto. Vi lascio con No Tempo da Intolerância di Elsa Soares, muito obrigada com todo meu coração, ciao.
Como dizia Luther King, se você quer um inimigo é só falar o que pensa. Da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista. Mulher que faz o que quer é chamada de puta. Homem que casa com homem chamado de bicha. Tá todo mundo atirando pedra, com a vida cheia de pecado. Cada um fazendo a sua regra, ninguém mais pode pensar o contrário. Mas eu apanho de todos os lados. Eles dizem que eu sou polêmica, como dizia Luther King. Se você quer um inimigo, é só falar o que pensa. No tempo da intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que ir pra Cuba. A camisa do Brasil é coisa de fascista.